Sicurezza sul lavoro? Le più importanti aziende italiane si affidano alle soluzioni software di Blumatica. Vai sul sito www.blumatica.it per scoprire quali hanno già scelto il software per la sicurezza numero uno in Italia. www.blumatica.it.
Strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'appuntamento di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mercato dell'auto d'inizio 2021 è in ripresa grazie agli incentivi, che però sono sempre meno. In base ai dati raccolti da Motus E, a marzo di quest'anno sono state immatricolate 30.000 nuove vetture, di cui 15.000 elettriche e ibride, ma nei primi tre mesi del 2021 è stata già utilizzata buona parte dei bonus. Di questo passo gli incentivi, persino quelli per le elettriche, potrebbero esaurirsi entro agosto, causando un danno di non poco conto al mercato in lenta ripresa. Arrivederci gomme invernali. Il 15 aprile termina l'obbligo, in vigore dallo scorso 15 novembre, per tutti gli autoveicoli a motore di circolare con pneumatici invernali o di avere le catene a bordo. A partire da questa data gli automobilisti avranno un mese di tempo, quindi fino al 15 maggio, per adeguarsi alla normativa che prevede la sostituzione degli pneumatici invernali con le gomme estive. General Italia e Telepass insieme per il servizio di rimborso dei pedaggi. I clienti Telepass che avranno già acquistato il pacchetto di assistenza stradale potranno usufruire del rimborso del 50% del pedaggio in caso di gravi rallentamenti causati da incidente sul tratto autostradale percorso. Il rimborso avverrà con riaccredito automatico sul conto Telepass. Una nuova joint venture per la e-mobility vedrà protagonisti Stellantis e Engie EPS. Quali saranno le caratteristiche di questa nuova realtà? Lo scopriamo in questa scheda.
Si chiamerà Free to Move e-Solutions, la joint venture per la mobilità elettrica tra il gruppo automobilistico Stellantis e Engie EPS, società impegnata nell'energy storage. La nuova realtà, che nasce con l'obiettivo di favorire la transizione alla mobilità elettrica, offrirà soluzioni su misura per gli attori della catena del valore, sia privati che aziende, occupandosi di infrastrutture di ricarica, abbonamenti per la ricarica pubblica e domestica, gestione del ciclo di vita delle batterie e servizi energetici avanzati, come l'integrazione di sistemi vehicle to grid. Il consiglio di amministrazione di Free to Move e-Solutions sarà composto da 6 membri. Roberto Di Stefano, che rappresenta Stellantis, sarà il CEO, e Carlo Alberto Guglielminotti, proveniente da Engie EPS e Young Global Leader 2020 del World Economic Forum, sarà il presidente.
E cambiamo argomento, ma continuiamo a occuparci di mobilità. Parliamo di autovetture a gas, perché arrivano delle importanti novità dall'Europa, ma arrivano anche delle novità dalla legislazione italiana. Ne parliamo in compagnia della nostra ospite, che è Silvia Migliorini, direttore Federchimica Assogas Liquidi. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, cominciamo proprio dall'Europa. Una decisione della Commissione europea accoglie le richieste dei costruttori dell'automotive ed estende il sistema premiante sul calcolo della CO2 anche per quanto riguarda le auto e i veicoli commerciali leggeri dotate di alimentazione a metano o GPL. Ci spiega meglio che cosa significa tutto questo?
Assolutamente, la Commissione europea, con una decisione recentissima del 22 marzo di quest'anno, ha autorizzato una specifica richiesta che era stata fatta da molti costruttori di poter avere una tecnologia innovativa, e cioè la possibilità di installare su autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati a GPL e a gas naturale compresso degli alternatori ad alta efficienza, quindi consentendo così la possibilità di avere un'autovettura alimentata a gas, sia GPL e metano, ma di fatto ibridizzata. E questo conseguentemente consente la possibilità, come come appunto si diceva, di poter avere questo sistema premiante sul calcolo della emissione della CO2 su veicoli alimentati a GPL, a metano, sia mono che bifuel, dotati di questi alternatori ad alta efficienza. E quindi questo consentirà ai consumatori di poter avere, speriamo a breve, sul mercato ulteriori modelli alimentati con i carburanti gassosi, che potranno avere insieme la possibilità di sfruttare i vantaggi dell'ibrido anche nella riduzione dei consumi.
Ecco, dal punto di vista invece dei premi e quindi della possibilità magari di utilizzare degli incentivi per acquistare queste auto, a che punto siamo?
La decisione della Commissione è stata accolta in modo molto positivo dall'industria nazionale, sia della distribuzione che di tutta la componentistica a gas, perché è un riconoscimento del contributo che i prodotti gassosi offrono alla mobilità sostenibile. In questo senso la proposta che come Associazione Liquidi Federchimica stiamo portando avanti è quella di poter contare su una misura di sostegno al retrofit a GPL e a metano su veicoli alimentati a benzina e diesel di categoria veicolare più vetusta, pensiamo alla conversione degli Euro 4 e degli Euro 5, con un sostegno dato direttamente al consumatore finale che sceglie questa possibilità, che a nostro avviso dovrebbe essere pari a 600 euro per il retrofit a GPL e 900 euro per quello a metano. Pensiamo che sia una misura che sia veramente di sostegno e di sostenibilità economica e sociale proprio per quella fascia di popolazione che non ha la possibilità di poter accedere all'acquisto di un veicolo nuovo, ma che comunque ha un autoveicolo che, se alimentato a gas, contribuisce a svecchiare in senso ambientale.
Hanno un risparmio ambientale importante, come ha sottolineato proprio l'Unione Europea. Quindi questa è una vostra proposta che dovrà essere discussa e inserita in qualche provvedimento governativo, ovviamente una volta approvata.
Assolutamente sì, noi abbiamo avuto modo di rievidenziare nuovamente questa esigenza anche nell'ambito del più ampio dibattito sul recovery plan, e il nostro auspicio, la nostra attesa è di poter però a breve poter vedere concretizzata questa proposta in uno dei prossimi provvedimenti che magari il governo adotterà anche collegato all'emergenza sanitaria, perché comunque anche il nostro settore sta soffrendo molto, perché i blocchi della circolazione, della mobilità privata incidono anche sul settore che noi rappresentiamo, e voglio evidenziare che il settore della componentistica a gas è un settore di rilevanza e di eccellenza industriale nazionale, radicata sul territorio anche in termini occupazionali, ma con una fortissima vocazione anche per l'export e quindi per l'estero.
Siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto, veniamo invece ad un provvedimento nazionale per chi questi serbatoi ce li ha già, ed in particolare è stato pubblicato il decreto del Ministero, ex Ministero dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sulla sostituzione dei serbatoi GPL degli autoveicoli. Ecco, cosa prevede questo decreto?
Era un decreto da tempo atteso e richiesto dal settore, ma in realtà che consente una semplificazione della sostituzione decennale dei serbatoi di GPL sugli autoveicoli. Con questo decreto il Ministero dei Trasporti, con un lavoro eccezionale, soprattutto tecnico oltre che amministrativo, ha eliminato la necessità di assoggettare la sostituzione decennale del serbatoio alla verifica e prova presso la motorizzazione civile, consentendo alle officine, ovviamente sulla base di una specifica procedura autorizzativa, di poter loro gestire le pratiche amministrative di verifica e prova a seguito della sostituzione decennale. In questo modo si sono liberate risorse importanti anche per le motorizzazioni civili, che potranno quindi essere dedicate a tutti gli altri servizi di loro competenza. Dal punto di vista del nostro settore e dei consumatori è stata data una risposta veramente efficace a un problema che aveva comportato dei blocchi nei servizi resi dalla motorizzazione, quindi con delle tempistiche molto lunghe di approvazione.
Certo.
E questa, a maggior ragione, conferma nella volontà, comunque secondo noi, dell'amministrazione di puntare sulle alimentazioni a gas.
E noi seguiremo con attenzione l'evoluzione di questa volontà anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite Silvia Migliorini, direttore di Federchimica Assogas Liquidi. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori. Spazio questa volta eccezionalmente al mondo delle moto. Ne parleremo in compagnia di Andrea Buzzoni, direttore generale e AD di Triumph Motorcycle. Tutto questo fra pochi minuti, restate con noi. 4, 3, 2, 1.
3, 2, 1, 0.
Tutto è possibile, soprattutto i sogni, anche quelli che sembrano apparentemente impossibili.
In questo periodo di pandemia abbiamo bisogno più che mai di sognare e di pensare in grande. Marco Berri racconta 12 storie di sognatori che non si sono arresi e, credendo in se stessi, hanno sfidato i propri limiti e superato tutti gli ostacoli. Storie di sognatori di Marco Berri è il nuovo podcast originale di Radio 24, online da lunedì 12 aprile sulle principali piattaforme e su radio24.it.
Il sogno di una vita e rischiare tutto per raggiungerlo. Se vuoi, puoi.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo oggi in questa parte di moto. Questo perché vogliamo fare un po' il punto della situazione di questo mercato, cerchiamo di capire anche dove sta andando questo settore. Faremo tutto questo in compagnia di Andrea Buzzoni, che è il direttore generale e l'AD di Triumph Motorcycle. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, saluto tutti. Grazie a voi per l'invito.
Allora, cominciamo con il parlare un po' di questo mercato di cui non ci occupiamo molto spesso. Come sta andando il mercato delle moto in Italia?
Ma direi che il mercato delle moto ha reagito bene alla crisi della pandemia, nel senso che a fronte del primo lockdown, in cui naturalmente il mercato è rimasto bloccato per 2 o 3 mesi, e ricordo che la moto è un business stagionale, quindi quei 2 o 3 mesi di blocco tra marzo e maggio sono naturalmente rappresentano naturalmente una fetta del business annuale ben più importante di quello che era il periodo interessato. A fronte di quel blocco si prevedeva una crisi che potesse portare a una chiusura del mercato annuale su un meno 20-25-30%, in realtà il mercato italiano ha chiuso con un meno 10%, che per noi è un segnale in realtà molto positivo. Da un lato il motociclista, dopo il lockdown, in qualche modo ha avuto più bisogno della motocicletta come un prodotto, un bene di comfort psicologico legato alla passione e all'estroversione, e dall'altro invece, per quanto riguarda invece il mercato degli scooter, si può dire che la mobilità individuale che il due ruote e in particolare lo scooter in città assicura con il distanziamento ha creato, diciamo, invece uno stimolo non emotivo in questo caso, ma funzionale all'utilizzo della motocicletta. Quindi a fronte di questo lockdown iniziale c'è stato un rimbalzo più che proporzionale nelle vendite successivamente, che ha fatto chiudere il mercato appunto attorno al meno 10, meno 11, che tutto sommato ci è sembrato a noi operatori di questa industria accettabile.
Certo, rispetto ai numeri che ha fatto l'auto sono numeri interessanti effettivamente. Ecco, c'è un altro tema interessante: mentre l'auto sta vivendo in pieno una transizione ecologica verso l'elettrificazione completa, ormai i modelli full electric sono all'ordine del giorno e sono distribuiti con una certa frequenza e hanno anche delle vendite interessanti, non importanti in termini di numeri ma interessanti, la moto invece sembra ancora ancorata al discorso del motore endotermico. Come mai?
Sì, è vero, io credo che la motivazione sia l'opportunità commerciale, la competitività commerciale del prodotto di ruote elettrico, e quindi questo argomento si incrocia insieme allo sviluppo proprio della tecnologia elettrica. Allora, da un lato un due ruote naturalmente ha delle criticità a livello di spazio, peso, autonomia o tempi di ricarica, che mediamente possono essere delle criticità superiori a un'automobile che invece non ha problemi né di spazio né di peso. Dall'altra, oggi la competitività commerciale del veicolo elettrico si può dire che è abbastanza assente, nel senso che un veicolo elettrico a 2 ruote, che sia scooter o che sia motocicletta, con delle prestazioni simili a un motore endotermico, comunque costa oggi ancora 3, 4, 5 volte di più. Quindi io credo che il futuro è abbastanza segnato in questo senso, ma penso che nelle 2 ruote ci vorrà un po' più di tempo, cioè bisognerà aspettare che la tecnologia dell'elettrico si sviluppi a un livello tale da rendere il prodotto finale sulle 2 ruote, che ha delle criticità in più in termini di spazio e di peso, affinché questa tecnologia possa renderla commercialmente competitiva. Del resto non vedo invece particolari criticità sulla parte emozionale. Sì, è pur vero che un motore endotermico può fare, diciamo, un suono, un rumore accattivante e entusiasmante, però non mi sento di dire la stessa cosa invece sul tipo di erogazione elettrica, che è anche applicato a due ruote, dove magari, specialmente nel caso delle moto, più che di discute, ci si aspetta un po' di emozione e di adrenalina. Devo dire che la propulsione elettrica offre queste qualità.
Sì, del resto anche nel mondo delle auto ci si è posti questo problema. Molte case costruttrici addirittura simulano il suono dei motori endotermici per le auto elettriche, quindi diciamo che si sta lavorando anche sull'aspetto emozionale puro, fermo restando che le prestazioni invece sono prestazioni per certi versi più interessanti rispetto a quelle dei motori endotermici. Veniamo invece al canale di vendita, che è un aspetto importante. Voi come Triumph state sperimentando ormai già da diverso tempo un canale completamente digitale. Come sta andando questa esperienza?
Ma allora, noi ci siamo accorti, grazie purtroppo a questa pandemia che ha accelerato alcuni processi di smaterializzazione delle vendite, ci siamo accorti a un certo punto, questo proprio durante il primo lockdown, che in futuro sarebbe stato quantomeno inadeguato distinguere il canale fisico dal canale digitale, nel senso che alla fine, con questa, diciamo, forte propensione all'e-commerce che c'è stata, specialmente in Italia, che è un po' indietro rispetto ad altri paesi, che c'è stato durante il lockdown, dove l'aumento dell'e-commerce ha superato il 300-350% del utilizzo, ci siamo fondamentalmente messi nelle condizioni di dire: beh, deve essere il cliente che sceglie di volta in volta se utilizzare un canale digitale o un canale fisico, ma senza naturalmente da parte nostra nessun pregiudizio o nessuna, diciamo, atteggiamento di favore verso l'uno o verso l'altro. Quindi abbiamo implementato fondamentalmente dei moduli di e-commerce su ogni sito di ogni nostra concessionaria, quindi non è un hub nostro, ma è proprio un modulo che viene replicato su ogni singola concessionaria sul suo sito istituzionale, in cui è possibile acquistare dalla A alla Z una moto Triumph. Dalla A alla Z significa che non solo su questo sito c'è una vetrina virtuale di nuovo ed usato, non solo c'è l'usuale possibilità di fare chat e video chat per spiegare il prodotto piuttosto che per negoziare, piuttosto che per mostrare da parte del cliente finale, in questo caso, il suo veicolo usato, ma abbiamo anche una piattaforma che include la firma digitale e legale e la video identificazione. Questa piattaforma, dall'A alla Z, così come brevemente l'ho descritta, oggi a nostra, diciamo, conoscenza è la prima in Europa, nel senso che sia nel mondo delle auto che nel mondo delle moto non esiste una rete completamente digitalizzata fino, diciamo, agli ultimi step, quindi incluso quello della video identificazione e del contratto online, come Triumph Motorcycle Digital Stores, che è appunto il nome che abbiamo dato a questa iniziativa. L'iniziativa è partita a luglio dell'anno scorso, proprio a fronte della fine del lockdown e della riapertura, e sta andando molto bene, nel senso che comunque abbiamo già circa un 7-8% di contratti sul totale performati sulla piattaforma online, che, considerando diciamo, l'innovazione e il fatto che siamo i primi, lo consideriamo un risultato superiore alle aspettative che avevamo nei primi mesi.
7-8% di vendite online, completamente online, è un numero sicuramente importante, vista anche la giovane età di questo prodotto. Tra l'altro, come ricordava lei, molti si stanno avvicinando a questo tipo di approccio nei confronti dei clienti, anche case automobilistiche, ma i numeri sono sicuramente inferiori, quindi seguiremo sicuramente con attenzione l'evoluzione di questo tipo di mercato. Siamo in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti, abbiamo parlato di presente, cioè di quello che è oggi l'auto, anche con un pizzico di futuro, visto che abbiamo parlato di questo nuovo strumento digitale, ma le voglio invece chiedere: cosa c'è nella moto del futuro? Da qui a 4-5 anni, cosa vedremo sulle strade di diverso rispetto alle moto che vediamo oggi?
Beh, direi che l'evoluzione è un'evoluzione che va verso la digitalizzazione dei prodotti, quindi sicuramente avremo una maggior integrazione tra la parte meccanica della moto, che è quella tradizionale, la parte elettronica della gestione della moto, che ormai possiamo considerare tradizionale, nel senso che negli ultimi 10 anni ovviamente ogni motocicletta ha una gestione elettronica abbastanza sofisticata. Il trend nuovo che si sta aggiungendo a questo menzionato è sicuramente una digitalizzazione, quindi una interconnettività del prodotto a due ruote, ovviamente nel rispetto degli standard di sicurezza. E direi che la cosa importante su cui tutta questa tecnologia sta portando un vantaggio è la sicurezza, perché non dimentichiamoci che il veicolo a due ruote ha una sua intrinseca, diciamo, pericolosità, e devo dire che la tecnologia recente e futura andrà sempre di più a cercare di compensare, bypassare questa, diciamo, questa insidia che può, per la sua, diciamo, dinamica fisica, per la natura fisica delle due ruote, che può appunto rendere il prodotto pericoloso. Quindi direi che sì, la performance sarà naturalmente sempre al centro dell'esperienza, del prodotto e dell'emozione, ma a fianco a questo il peso della sicurezza e quindi di sfruttare i device elettronici digitali per migliorare la sicurezza avrà un ruolo sempre più importante e decisivo anche, direi.
Certo, e noi continueremo a seguire con attenzione questa evoluzione nel tempo, anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Termina qui la puntata di oggi di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Andrea Buzzoni, direttore generale e AD di Triumph Motorcycle Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22 circa. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
La storia raccontata da Alessandro Barbero, un appassionante viaggio alla scoperta dei personaggi e delle battaglie che hanno segnato il destino del mondo. Alessandro Barbero, dal 6 maggio in edicola il primo volume, La battaglia, storia di Waterloo, con il gruppo editoriale Gedi.